Abbiamo un lungo capitolo tutto dedicato alla morte di Antioco Epifane, espressione più volte ricordata dall'autore nel lungo il testo, morte che lo colpisce come un giusto giudizio di Dio. Tutto sembra mostrare anche il modo molto sottolineato in cui muore, un racconto molto più lungo di quello che troviamo nel primo libro dei Maccabei, e anche con delle differenze.
Io ho pensato che proprio un capitolo come questo racconto, serve bene per distinguere i fatti, ciò che è veramente accaduto, dall'interpretazione dell'autore, che qui è molto romanzata, e anche se ci sono, penso in questo capitolo, come ritengono, per esempio la lettera che lui scrive, cioè la designazione del successore, che può essere una lettera genuina, storica. Mi sembra che i fatti sono che Antioco si è ammalato, ed è morto in Persia, e l'interpretazione dell'autore vi vede molto evidentemente con la punizione di Dio, il modo in cui Dio governa il mondo, la ricompensa. E poi ancora serve distinguere un terzo elemento, e che sono nei nostri commenti le nostre domande, i nostri punti interrogativi, perché anche questa interpretazione ha dei limiti. Mi sembra importante vedere anche questi limiti. Se funzionasse sempre così, se funzionasse sempre così, non ci sarebbero altri testi nella Bibbia stessa che dicono ben altre cose molto diverse. Come mai Dio non punisce i malfattori? Come mai trionfano gli empi? Eccetera. Quindi qui si dice che Dio governa, e difatti si può vedere che Dio è giusto, e chi si eleva, chi fa il male poi ne ha, che è un insegnamento importante indubbiamente, però ha i suoi limiti, e mi sembra, io ragionavo in questo modo, cioè sono tre aspetti, tre dimensioni. Uno sono i fatti, che non è sempre facile stabilire, e che comunque solo un'indagine storica può cercare di stabilire. Un altro è il testo che abbiamo, dove c'è l'interpretazione dei fatti, non ci sono solo i fatti, e questa distinzione mi sembra utile. E la terza è anche i limiti di questa interpretazione nel suo valore di insegnamento e di fede, che esprime una fede nel fatto che Dio c'è e che Dio governa le cose e che non sono senza significato, ma allo stesso tempo anche i limiti. E poi c'era una seconda cosa che volevo solo sottolineare, il versetto 17. Prometteva che si sarebbe fatto giudeo, a parte il fatto che riterrei inverosimile una cosa del genere, però è interessante che si dica così. Questo farsi giudeo non sarebbe un'espressione che prima del secondo secolo, prima di questo tempo, non sarebbe neanche stata pensabile. Farsi giudeo presuppone che il giudaismo possa assumerlo, cioè che essere giudeo non significa solo essere nato da Israele, dentro Israele, da una discendenza, e neanche solo abitare nella terra. Significa un'altra cosa, come l'ellenismo, così anche il giudaismo, così sarà il cristianesimo, così sarà l'islamismo. A un certo punto uno può farsi ebreo, pur rimanendo in questo caso l'elemento etnico, quindi diventa complessa la cosa. Si è ebrei per nascita, per discendenza, però uno può farsi ebreo.
A partire dal capitolo 18, questa famosa lettera, ed est molti dubbi circa i destinatari. Ai giudei ottimi cittadini, noi sappiamo con quale trattamenti ha avuto verso i giudei e verso gli israeliti. E il re condottiero è un termine che nell'antichità era dichiarato come uno stratega, un comandante, e serve, diciamo, o doveva servire a indicare la suprema magistratura di una città. Quindi già questi due termini ci danno molti dubbi. Poi, 21, mi ricordo con tenerezza del vostro onore e della vostra benevolenza. Ecco, quindi per questo, naturalmente, sapendo il suo atteggiamento verso i giudei, anche qui desta molti dubbi. E al versetto 26, vi prego dunque e vi scongiuro di ricordarvi dei benefici ricevuti pubblicamente e privatamente. E effettivamente, io quasi quasi condividerei l'opinione che questa lettera doveva essere indirizzata ai cittadini di Antiochia, perché tutto rimanda lì, insomma, ecco, quindi diciamo scusiamo l'autore della lettera, Giason di Cirene, il quale naturalmente ha pensato, magari in buona fede o per addolcire un po' così i termini della lettera, indirizzandola ai giudei, insomma.
Volevo solo sottolineare che è vero, mi è sembrato forte, insomma, questo versetto 12, poi mi era saltato agli occhi, poi ho visto che è anche nella nota questo pretendere di essere uguale a Dio, che richiama molto specularmente quello che viene detto di Gesù nella lettera ai Filippesi, che non pretese, non trattenne come un tesoro geloso il suo essere come Dio.
Ho fatto alcuni pensieri. Primo, che questo accade perché si è ammalato, e quindi morte di malattia, anche se Giuseppe Flavio dirà, avrà una versione diversa, sembra che sia morto in combattimento là a Persepoli, dove era andato per depredare il tempio di Ecbatana, mi dice il primo libro dei Maccabei. Ma appunto quello che mi colpiva è qui, questo è un giudizio di Dio su di lui, ed è Dio che agisce, così è la lettura che ne fa il testo. Non c'è l'intervento di Giuda, il Maccabeo, degli altri, ma è Dio che colpisce, così è sottolineato, e fa il giudizio con la malattia, così viene interpretata la malattia. Un altro punto che avevo sottolineato, come fra la lettera e il testo che precede la lettera ci sono molte differenze, difficilmente componibili, appunto, già si faceva qualche cenno. La lettera è probabilmente un documento storico nel quale la preoccupazione di Antioco è quella, appunto, di stabilire uno dei suoi figli, Antioco, come re al suo posto, mentre tutto quello che viene detto prima, delle promesse fatte, della sua conversione, insomma, del suo pentimento, se si può dire così, non viene ricordato nulla nella lettera. E questo mostra che la prima parte, sì, è una parte dove interviene soprattutto l'interpretazione dell'autore. È un giusto giudizio di Dio per colui che fa delle promesse, ma in realtà è falso. Questo è, io penso che sia la tesi, non sono vere, e fossero state vere sarebbe forse andata diversamente, chi lo sa, ma comunque è quello che viene messo in evidenza dall'autore, a sua tesi, sono tutte promesse false. Di fatto poi non farà nessun intervento, e anche nella lettera non c'è nessun intervento a favore dei giudei, degli ebrei. E la terza cosa che ho pensato è che è sottolineata più volte la potenza di Dio. Al versetto 8 è la morte, è la situazione, la malattia così penosa e vergognosa che colpisce Antioco e che è il mezzo per cui a tutti viene manifesta la potenza di Dio. Al versetto 17 si dice che l'Antioco promette che si sarebbe fatto giudeo, già stato ricordato, per annunciare la potenza di Dio. La potenza di Dio qui si rivela attraverso il suo giudizio, e il giudizio attraverso il quale in realtà anche Antioco è costretto a cogliere la potenza di Dio.